tutti, amici di Radio UCI. Sono Mara e oggi a Spazio Città ci immergiamo nello scenario sostenibile dell'Ecofuturo Festival, ormai arrivato alla sua 11ª edizione. Anche quest'anno il Festival delle Ecotecnologie si terrà a Roma dall'8 all'11 maggio, presso la Città dell'Altra Economia, e ne parliamo insieme a Fabio Roggiolani, il cofondatore del Festival, che abbiamo in collegamento.
Buongiorno a tutti e benvenuti.
La ringraziamo per la sua disponibilità, ma prima di concentrarci sul festival, le vorrei chiedere da quando nasce il suo interesse per i temi ambientali, che poi si traduce nell'esperienza dell'Ecofuturo.
Ah beh, questo viene da lontano, diciamo dal primo. Il primo impegno nacque dalla paura del nucleare, diciamo da quando venne proposta l'energia nucleare in Italia, e cominciai ad appassionarmi da lì in poi. Diciamo lì era un no, poi cominciammo a cercare risposte, e da lì ho cominciato a cercare risposte, perché non basta dire no. E oggi abbiamo fondato Ecofuturo da ormai quasi 10 anni, proprio perché il festival dove noi presentiamo le soluzioni tecnologiche già pronte per cambiare il futuro senza bisogno anche del nucleare, oltre che dei combustibili fossili, ma senza per un futuro in cui l'energia sia condivisa da tutti e non solo l'energia, insomma.
Però qui a Spazio Città abbiamo una tradizione: partire con una citazione motivante sulla sostenibilità. E le viene in mente qualcosa che rappresenti lo spirito di Ecofuturo?
Ah beh, dipende se dobbiamo essere scherzosi o se dobbiamo essere più...
Le lascio la massima libertà.
Allora, noi abbiamo un atteggiamento verso il pianeta di umiltà. Osserviamo la Terra quali risposte dà. Ad esempio, ci domandiamo come fa una gallina a produrre ogni volta questo uovo fantastico, straordinario, con un cesto semplice e quotidiano, e la tecnologia del pianeta non è riuscita ancora a copiare la qualità della struttura di quel guscio, la flessibilità, tutta una serie di caratteristiche straordinarie. Ecco, la tecnologia di oggi non è una tecnologia che si sovrappone al pianeta utilizzando i combustibili fossili e tutto quello che è una chimica invasiva, ma è una tecnologia che ovviamente innova, ma imparando dal pianeta, mettendosi in un atteggiamento di umiltà, per ritrovare un equilibrio anche per il futuro. Quindi non un ritorno al passato, non un no alla tecnologia, ma un atteggiamento di ragionevole umiltà. Io mi definisco da sempre un ignorante creativo, cioè riuscire a risolvere questioni che oggi non vengono risolte perché l'era del petrolio ha ridotto tutto ad uno.
Esatto, è vero.
E l'era del fuoco, in cui l'energia e tutto si è fatto a partire o dal fuoco o appunto dai combustibili fossili, petrolio, gas, carbone, ha semplificato la tecnologia, lasciandola, diciamo, a un livello primordiale, l'invenzione del fuoco. Oggi invece le ecotecnologie sostanzialmente superano l'era del fuoco in maniera radicale, e di fatto tutto quello che noi proponiamo non bruciamo mai più niente, e tutte le soluzioni efficienti energeticamente per il futuro trasformano e fanno energia, ma non passando più dalla fase del fuoco, dalla fase delle combustioni, che sono poi quelle che fanno CO2 e sono quelle che poi invadono il pianeta da questo eccesso di anidride carbonica che lo sta avvelenando.
Quindi alla base non c'è solo un avanzamento a livello tecnologico, ma proprio un cambio di prospettiva generale rispetto all'uso del petrolio.
Certo, perché noi avevamo pronta l'auto elettrica già nel 73 in Italia, la prima auto elettrica era già prodotta in Italia. Addirittura l'auto era nel 1890, era già elettrica. Prima delle auto, le prime auto erano elettriche. Poi abbiamo scelto il petrolio perché ha semplificato la vita a tutti, perché era disponibile e anche a prezzo assolutamente competitivo. petrolio è costato per una vita, costa meno dell'acqua, voglio dire, addirittura. E quindi, però non ci eravamo accorti qual era la catastrofe che stavamo costruendo. Il pianeta aveva messo centinaia di milioni di anni per stoccare questa CO2, tripulando l'atmosfera dall'eccesso di CO2 che ne aveva impedito per miliardi di anni prima l'esistenza stessa delle piante o del genere umano. Questa CO2 è stata accumulata e portata in profondità, e oggi averla risparata tutta insieme nell'arco di un secolo sta determinando una catastrofe climatica che dobbiamo fermare. Ma in questa svolta possiamo migliorare la nostra vita. Tutto migliora, capito? Non è solo una risposta difensiva. Riusciremo a fermare, perché poi c'è anche una serie di fessi più o meno distribuiti nel mondo che ancora negano i cambiamenti climatici dovuti all'uomo. Però quello che noi proponiamo è comunque un miglioramento, anche se non ci fossero i cambiamenti climatici. L'era delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica è un'era fatta di centinaia, di migliaia di innovazioni ecotecnologiche che hanno un approccio, che sono partite da un approccio filosofico diverso, poi sono passati da un approccio tecnico e scientifico diverso, e oggi sono prodotti industriali disponibili per la svolta che fanno la differenza.
E insomma, sulla scia di questa voglia di cambiamento nasce l'Ecofuturo Festival.
Eh sì, perché poi se tu non dici e non spieghi come si fa, è chiaro che rimangono chiacchiere.
Certo.
E come dico spesso, in giro ce ne tanti che dicono quello che si deve fare. Il problema è che nessuno ti spiega come farlo. E noi, Ecofuturo Festival, nasce per spiegare come farlo.
Quindi passiamo dalle parole ai fatti.
Esatto, quindi noi ci piace poi entrare nel merito. Uh-huh. Ecofuturo Festival entra tutto nel merito. Parla anche di qualcosa di scenario, ovviamente. Parla di leggi, parla di regolatori, di burocrazie, di elementi, di soldi, di finanza, ma alla fine è sempre un elemento, cioè è inutile dire, cioè se hai una pompa di calore con cui oggi puoi riscaldare un edificio e contemporaneamente anche raffrescarlo d'estate, con un'efficienza energetica che supera dal 600 al 1000% quella di una caldaia a metano, ti spiego? Uh-huh. Non lo fai solo perché sei bischero, si direbbe dalle nostre parti, oppure perché una comunicazione, come dire, ti impaurisce perché dice che non si può fare. Io vivo da 18 anni, da dove parlo, in una casa geotermica nel centro di Arezzo, e non uso il gas da 18 anni, e cucino con il piatto a induzione e spendo molto meno di tutti gli altri. Che devo fare?
È la dimostrazione che con le ecotecnologie c'è molto di più, non solo un ritorno ambientale.
Io ho un cambiamento migliore, innanzitutto mi sento in equilibrio con il pianeta, che non fa mica male alla salute sentirci che stai proteggendo il futuro dei tuoi figli e non li stai mandando, che me frega a me tanto, mica tocca a me, no, voglio dire, c'era Annibale, quando passava Annibale, no, visto, sai, tutte le oppure Zichichi contro tutti, no, uno che fa lo scienziato in confronto all'ONU, in confronto al G7, in confronto a tutti gli scienziati mondiali che dicono di no. E io non voglio fare questo, voglio dare il mio contributo, ma se non fosse economicamente vantaggioso, questo contributo lo potrebbero dare solo quelli che hanno i soldi. Invece non è così. Il Green New Deal della casa, quello che dicono le case green, non farlo è semplicemente per i poveri una tragedia, non mica per i ricchi. Ma ricchi, che gli frega se la casa gli costa il doppio, il triplo, il quadruplo di bolletta? Non gliene puoi fregare di meno. Per i poveri una bolletta catastrofica, come abbiamo visto in questi due anni, è una catastrofe. È una per i poveri, ma non solo, ormai anche per le persone non povere, insomma, le bollette stanno diventando un'angoscia quotidiana. Ecco, noi mettendo i pannelli solari, mettendo le pompe di calore, facendo scambio geotermico o idrotermico con tante soluzioni, diamo una risposta per fare in modo che la casa costi di bollette un quarto di quello che costa attualmente, tutto compreso. E non solo, eliminiamo anche quello che è l'inquinamento all'interno delle abitazioni, il gas da cucina, mentre cucina non fa bene alla salute.
Quindi adottare soluzioni ecotecnologiche riduce l'impatto ambientale, riduce i costi ed è anche meglio per la salute.
Certo, è un win-win. Noi, le nostre soluzioni sono sempre win-win. Noi proponiamo, ad esempio, insieme al Consorzio Italiano Biogas, quindi non siamo affatto contrari al gas in quanto tale, ma un suo uso intelligente. In una caldaia a metano è un uso stupido. Ormai almeno deve cogenerare il gas, ma usare una caldaia a metano e basta è una follia che io ho fatto superare ad esempio la sanità toscana 20 anni fa. Quindi gli ospedali in Toscana sono tutti in cogenerazione, il che significa che la Toscana solo su questo risparmia 20 milioni di euro all'anno. Faccio un esempio, per ogni casa oggi l'italiano medio potrebbe puntare una famiglia che vive in un appartamento di 100 metri quadri ha una bolletta annuale non superiore, globalmente parlando, elettricità e riscaldamento non superiore a 1000 euro l'anno, con cui potrebbe anche ricaricare una piccola utilitaria elettrica, ce ne sono anche di basso costo e stanno calando sempre di più, quindi potrebbe anche fare il pieno di benzina, sempre con quella stessa cifra lì. E poi capite che tutto questo può cambiare la vita molto in meglio di tutti e contemporaneamente a ognuno di noi dare un contributo al pianeta.
E mi trovo d'accordo con tutto, però secondo me, o almeno a mio parere, c'è sempre una difficoltà, il modo in cui si parla di questi argomenti, quindi capita che le persone si allontanino da questi temi perché a volte risultano troppo complicati o troppo tecnici. E invece iniziative come l'Eco Futuro Festival provano anche ad avvicinare tutti al tema della sostenibilità.
Certo, noi parliamo sempre in maniera semplice, perché i tecnici capiscono anche se gli parli semplice. Se parli tecnico, quelli che non è tecnico non capisce. Noi invece dobbiamo convincere la gente, perché oggi più refrattari a capire sono i tecnici. Perché il tecnico non è colpa sua, ma è stato formato all'era del fuoco. L'ingegnere, il geometra è abituato non a costruire case in legno, case in calce canapa, innovative, è abituato a costruire con cemento armato. Mi spiego, gli proponi un cambiamento e lui è formato in tutta un'altra strada e quindi cambiare è molto più difficile, così per gli ingegneri, così per i chimici, capito? E via discorrendo. Mentre deve essere il politico che cambia, il cittadino, quello che non è esperto, perché deve, come si dice, guardarsi intorno e capire cosa ti conviene. Ad esempio, noi ancora ariamo con, citavo il Consorzio Italiano Biogas, noi con il Consorzio Italiano Biogas stiamo producendo la grande rivoluzione dell'aratura dei terreni. Invece che arare con l'aratro sovvertitore che rovescia le zolle, abbiamo fatto anche il libro La Terra che Salva la Terra, che è già in seconda edizione, stiamo esaurendo anche la seconda edizione, noi riusciamo a fare la... una aratura ormai come era fatta anticamente, cioè in singolo solco senza rovesciare la terra. In questa maniera tratteniamo la CO2 che le piante usano per crescere ogni anno, la tratteniamo nel suolo, non rovesciando più la terra, questo gas non va in aria, e questa CO2 che rimane nel suolo diventa fertilità aggiuntiva per la terra, e questa terra consuma molta meno acqua. Il risultato: in pochi anni, da quando facemmo insieme al CIB a Padova, in una delle nostre edizioni precedenti, il monumento alla fine dell'era dell'aratro, oggi gran parte del pianeta sta svoltando in questa direzione. E questo significa che sarà un'altra svolta per recuperare l'eccesso di CO2, perché la terra, da essere stata rovinata da tutta l'agricoltura industriale che ha rovesciato la terra e che ha esposto all'esterno tutta questa quantità immensa, infinita di carbonio, con questa devastazione dei terreni che è andata fino a 2 metri di profondità, con gli aratri sempre in cerca del carbonio che c'era, pur di devastando tutto e tutti. Oggi invece questa nuova agricoltura è un'agricoltura che consuma meno energia, consuma molta meno acqua, garantisce una grande efficienza anche di risultati. E ripeto, almeno 2 tonnellate di CO2 ad ettaro questa tecnologia le ristocca nel suolo. Quindi noi con le energie rinnovabili smettiamo di consumare il petrolio e di bruciarlo, in tutto il petrolio, carbone, gas, eccetera, di bruciarlo in tutte le sue forme e non emettiamo più CO2. Con questa nuova agricoltura stocchiamo addirittura la CO2 ogni anno in maniera netta nel suolo, con tante piante antiche nuove che riutilizziamo, i grani antichi, la cannabis, e con questa aratura semplice facciamo anche 2 raccolti l'anno. E ci abbiamo messo, e ci saranno in futuro gli orti bioattivi, io ne ho uno qui davanti a casa mia, l'orto bioattivo che non si zappa più. Mm-hmm. Io non zappo più il mio orto da 7 anni e l'orto produce sempre di più, produce 4 volte un orto normale, perché è un orto costruito. A Roma faremo un corso, la gente può venire a vederlo, come faremo il corso, tanti altri corsi anche semplici per ognuno di noi. Insomma, l'orto bioattivo è una soluzione per tutti, tutti possono avere un orto bioattivo, anche in terrazza, anche sopra il palazzo, anche, certo, ovviamente se uno ha un giardino meglio ancora. È una tecnica che consente a ogni incompetente di diventare un produttore netto di prodotti di altissimo valore nutrizionale e anche con un grande successo agrario. Anche gli invalidi possono coltivare, i disabili, le persone in sedia a rotelle, capito, con questo sistema. E è una rivoluzione che è meravigliosa, che sta cambiando veramente anche l'immagine delle nostre città.
Quindi sostenibile a tutto tondo, cioè anche da un punto di vista sociale.
Assolutamente, ma poi ricontattare la terra e vederla crescere, perché finora ti dicevano passa la cosa sull'orto, ma l'orto dietro casa è una terra morta, rizzappata con vecchie tecniche sbagliate, morta, tutti gli orti erano morti, la gente non aveva, come si diceva, l'orto vuole l'uomo morto, no? Il detto toscano. Ecco, questa è una follia. L'orto fatto con questa nuova tecnica che impara dalla foresta come si fa, la foresta non ha bisogno dell'uomo per crescere e meravigliosamente, va bene, se ne frega dell'intervento geniale umano, va bene, uh-huh. E noi imparando da questa foresta oggi abbiamo questi orti, e sotto cosa avviene? La vita, noi mettiamo il compost e poi la sabbia e lo lasciamo lì, non lo tocchiamo più. Facciamo solo il buco per ripiantare le piantine mano a mano che si esaurisce la produzione di quell'ortaggio lì, e questa tecnica crea sotto questo scrigno di vita, non violentando più la terra, finalmente il lombrico torna padrone e i microrganismi del suolo ridiventano con tutta la loro biodiversità. I prodotti che mangiamo hanno polifenoli 40 volte quelli che abbiamo, ma hanno un sapore diverso, riscopriamo i sapori. Noi mangiamo della robaccia orribile che ha tutto monosapore, se non la trasformiamo con le più folli invenzioni culinarie che si sono inventati i cuochi in tutto il mondo per trasformare, disse quello, l'acqua in vino, e noi invece questi riscopriamo il sapore originario, il profumo di un pomodoro in crescita, è un profumo unico, profumo, capisci? Uh-huh. Ora dico scemenze, ma che ne so, il cetriolo, che insomma tanti non piace, provare per credere, meraviglioso, diventa un'altra storia. Anche i bambini sono appassionati, no? Nelle scuole sviluppiamo ogni tanto qualcuno di questi orti, ma stiamo scoprendo che la terra può darci una nuova fase di vita. Ai giovani noi diciamo questo: vivete nel momento più difficile dell'umanità, perché l'umanità si gioca il suo futuro sulla terra, ma non ha, nessuna delle nostre generazioni ha mai avuto gli strumenti meravigliosi di ecotecnologia che oggi noi abbiamo in mano.
Vero.
Quindi abbiamo una possibilità, abbiamo delle speranze. Noi siamo il festival delle speranze concrete.
Okay, mi sembra un ottimo punto di partenza per arrivare a raggiungere gli obiettivi sostenibili, o comunque, come da definizione del festival, un mondo 99% rinnovabile per l'ecofuturo.
Sì, noi mettiamo 99% perché non siamo ideologici. Sappiamo che dovremmo convivere con il gas, ma con il gas utilizzato bene, in continuità energetica. Non c'è una risposta semplice per tutti, è una risposta complessa, ma non è così complessa. E non è assolutamente vero che quando sento che la gente in Italia ancora compra auto nuove a benzina o diesel, io voglio dire, oggi ancora costano troppo le auto elettriche, quindi fai durare la vecchia macchina che hai, al massimo comprati un usato, ma fra 3-4 anni sta roba non varrà più niente. Cioè l'Italia sta diventando il paese più fesso d'Europa perché la gente ancora compra tutte queste auto diesel. Quando l'auto elettrica si sta fermando ormai nel mondo in maniera straordinaria, con anche alti e bassi come tutte le cose, facendo arrabbiare anche sui prezzi, speculazioni, figuriamoci, niente è santificato. Ma quello che oggi non va fatto comprare ancora, come quelli che ancora oggi ricomprano una caldaia nuova a metà, come si dice? Arezzo si dice un altro detto, per i somari c'è un paradiso da sé, noi non possiamo farci niente, ma io capisco tutti, ma non comprare ancora roba nuova che è già superata dalla storia, ma da una storia che è scritta nella tecnologia. Cioè se io per riscaldarmi mi ci vuole un X di energia, con una caldaia classica che fa fuoco al gasolio, peggio, metano è già una soluzione avanzata, eccetera. Se io con una pompa di calore ormai funzionante, prodotta in Italia, manco prodotta in Cina, quindi non è uno, così non hanno manco i problemi di questo genere, ottengo con la stessa quantità di energia 6 volte il calore che otterrei, perché devo mettere ancora? Perché costa di più, ho capito, ma fai il conto a 20 anni, io ce l'ho da 20 anni, queste pompe di calore non finiscono mai perché sono semplici, sono meccanismi banali, capito? E in più noi prendiamo energia dalla terra, dialogando col suolo noi ci andiamo d'accordo anche questo, perché il suolo contiene 15 gradi sempre, e non causa il sole ma causa il centro della terra, il nucleo terrestre, e noi quell'energia lì ce l'eravamo dimenticata. Invece io scambio con delle sonde quel calore terrestre endogeno e faccio e prendo vantaggio di 15 gradi. L'inverno sono in vantaggio di 15 gradi, d'estate con 15 gradi ovviamente mi sembra di essere in un frigorifero, quindi ho risolto perfettamente. Ecco questa osservazione della Terra, invece che fare solo il buco per andare a trovare l'oro nero, capito? È completamente diverso questo approccio. La Terra ricarica sempre quel calore, finché esisterà ce lo darà, quella temperatura, che d'inverno è calore ma d'estate è frescura, che ci consente di vivere bene. Noi vogliamo togliere tutti quegli impianti di raffrescamento che ci sono nelle città, che d'estate buttano fuori 70 gradi l'uno perché sono stufe al contrario. Poi abbiamo la tecnologia per eliminare il bitume dalle strade, passa a petrolio steso in terra. Oggi abbiamo asfalti nuovi che sono completamente drenanti, non come quelli autostradali, in quel caso si usa ancora quello perché non abbiamo la risposta di questi nuovi asfalti per l'autostrada, cioè dove si deve andare velocissimi, ma per tutte le città dove si deve andare a 50 all'ora abbiamo completamente risolto con un cemento drenante. E tra l'altro possiamo fare i colori che vogliamo, che non ci riscalda come follemente come fa il bitume d'estate, che il bitume è petrolio, certo. che assorbe il calore, se lo tiene, non lo ributta via, e durante la notte noi viviamo in mezzo a un riscaldamento, a un grande pavimento radiante. In più questo nuovo asfalto può mangiare le polveri sottili. E allora le pompe di calore non producono polveri sottili, l'asfalto mangerà le polveri sottili, ecco che possiamo risanare anche la pianura padana. Ecco, tutto questo noi lo stiamo poi mettendo anche in una meravigliosa realizzazione che le do in anteprima, che si chiama Eco Futuro World, in cui in una realtà anche virtuale ognuno di noi potrà viaggiare e passeggiare per la nuova città costruita con le ecotecnologie. Questo è un grande lavoro, stiamo cercando anche ulteriori forze e soci per questo percorso, ma stiamo andando avanti, comunque non ci fermiamo. Ecco, questo, diciamo, sarà una nuova enciclopedia disponibile in 14 lingue per tutti i paesi del mondo, e in cui, come si dice, rendiamo semplice e immediatamente visibile, visitabile per tutti, tutto quello che io le ho provato, una parte di cose, insomma, poi li abbiamo centinaia, ecco, da.
Noi parliamo sempre, infatti, di immaginare scenari di una città sostenibile. Lei ci ha fornito un ottimo suggerimento con questo Eco Futuro World.
Sì, sì, noi vogliamo costruirla, quindi chi dei vostri ascoltatori volesse partecipare sarebbe ben accetto.
C'è qualche altra tecnologia d'impatto che sarà presentata all'interno del festival di cui ci vuole parlare?
Beh, ce ne sono molte, molte. Ad esempio, fondamentale è quella dei rifiuti sanitari. Rifiuti sanitari, noi vediamo che la sanità è in crisi perché spende un'enormità. Io sono stato anche presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana per 5 anni, quindi conosco e ho studiato sin da allora questa nuova tecnologia. Che fa in modo che, perché i rifiuti sanitari a rischio infettivo, non le lastre che devono essere, quelle sono radioattive, quindi è un altro discorso, ma costano un botto. Lei tenga conto che per la sanità noi i pannoloni li paghiamo 0,50, ma li smaltiamo a 3 euro il chilo, ci spiego? Cioè il costo è feroce. In tutta la sanità privata e pubblica si sfiora il miliardo ogni anno di costi per i rifiuti sanitari. E in più i rifiuti sanitari sono quelli che fanno più diossine, perché mandati negli inceneritori, fatalmente, per capirsi, il pannolone è raccolto e racchiuso e conchiuso, visto come si fa quando si butta via un pannolone, si scelta di chiuderlo, e lì 1200 gradi in un attimo che devono arrivare per eliminare le diossine spesso non arrivano, per cui intorno agli inceneritori di sanitari c'è una situazione davvero di rischio sanitario. Ma la cosa più importante è che con questa tecnologia, che è è un semplice piccolo frullatore che porta i rifiuti a 170 gradi, li trita e li depriva di umidità, in maniera tale che a quel punto non sono più rifiuti a rischio infettivo, diventano rifiuti solidi urbani e inoltre occupano molto meno volume, quindi si possono trasportare con un camion 20 tonnellate, mentre oggi per trasportare 20 tonnellate di rifiuti sanitari ci vogliono 50-60 camion, per dire, no? Perché sono molto molto più voluminosi. Allora, riduciamo 50.000 trasporti l'anno, riduciamo il rischio di diossine intorno agli inceneritori, ma abbattiamo quel costo di 1 miliardo e lo portiamo a meno di 250 milioni l'anno per tutti i rifiuti sanitari, che significa, con questa strategia riusciamo a dare alla sanità una svolta gigantesca. Era 20 anni che tutto questo era fattibile, è diventato una tecnologia usata in tutte le navi del pianeta, tecnologia italiana, e le navi l'hanno imparata subito perché hanno capito quanto era importante per loro. E ora invece sui rifiuti sanitari, ovviamente, i furbaccioni si sono arrampicati su tutti i muri. L'ultima precisazione del governo dice che quando il rifiuto sanitario è stato trattato con questa tecnologia diventa un rifiuto solido urbano che può essere smaltito o in discarica o in inceneritore, come tutti i rifiuti solidi urbani. Quindi oggi non farlo più è semplicemente stupido, autolesionistico, e devo dire, per chi deve pigliare decisioni pubbliche, comincia a essere delittuoso, perché si sprecano energie, si spreca una quantità immensa di denari e senza far niente, ridare alla sanità tutta un 600-700 milioni in più l'anno, credo che sarebbe una cosa fantastica per tutti. Ecco, questo è Ecofuturo. Ecofuturo ogni anno, come dire, mette a punto queste, noi gli asfalti che li facciamo vedere, l'asfalto drenante dove passa l'acqua, porteremo una pietra filosofale in cui verrà visto quello che avviene. Ma poi la gente, se si innamora di questo, acquisisce speranza. Chi va via da Ecofuturo va via contento, perché poi noi trasmettiamo tutto online e Ecofuturo in presenza dura 4 giorni, nell'online dura fino al 22 maggio, dall'8 al 22 maggio. perché ogni giorno mandiamo online 3 dirette. Lo scorso anno siamo stati seguiti da 2 milioni e 700 mila spettatori, insomma, ecco. Siamo considerati la manifestazione, da un punto di vista dell'online, più frequentata a livello internazionale in assoluto. Ovviamente che parla di ecotecnologie.
E alla luce di tutte queste tecnologie che ci ha descritto, secondo lei quando saremo in grado di raggiungere questo 99% rinnovabile?
Ma io sono molto ottimista, perché sta avvenendo nonostante tutto, e poi quando avviene nelle società poi avviene tutto molto rapidamente. Cioè siamo nella fase della salita, la salita è difficile, ma quando nelle società poi si arriva oltre il 5% con le nuove soluzioni, poi si rompe la diga. Quindi io penso che ce la faremo ben prima del 2050, certamente io ritengo che intorno al 2035 saremo già a questo grande obiettivo, molto, perché quando, sa, già oggi l'energia solare è l'energia meno costosa di gran lunga, costa 3-4 volte meno il nucleare, tanto per capirci. Quindi, come si dice, se poi qualcuno non gli piace il paesaggio con i pannelli solari o le pale eoliche, come si sta sentendo in questa fase la Sardegna, che mi sembra veramente fase catatonica, perché poi è un'isola carica di carboni ancora, voglio dire, quindi non riesco proprio a capire. Se le faccia piacere le rinnovabili, perché ora abbiamo bisogno di svoltare rapidamente. E tanto avverrà, perché quando la gente capirà che è conveniente, lo capiranno perché lo vedono, lei vedrà che non ci sarà più una finestra senza un pannello, un tetto senza un pannello e via discorrendo. Se non gli piace il paesaggio, e finora c'era le tegole, domani ci saranno i pannelli, svegliamoci. E tanto più che di anno in anno poi questi pannelli diventano sempre più efficienti e occuperanno sempre meno spazio. Ma non si può aspettare il giorno che tutto sarà perfetto, che non sarà mai. Bisogna scegliere qui ed oggi. I miei pannelli li ho messi 18 anni fa, allora si pensava che dopo 15 anni bisognasse rifarli, oggi si pensa che dopo 30 anni bisognerà rifarli. Ma capisce che ormai significa che la mia pompa di calore, i miei pannelli durano tutta una vita umana, possono durare. È tutto un altro approccio. Le prime lampadine elettriche sono ancora accese a distanza di 2 secoli, ancora si accendono, per dire. Dopo abbiamo fatto l'usa e getta, la società dell'usa e getta. Oggi invece è un'altra società che ti dà un, come si dice, è la società che guarda gli alberi. Gli alberi crescono lentamente e sempre, se li ascolti ti danno sempre il loro contributo, così come questa agricoltura. Invece noi abbiamo fatto la società del petrolio, in cui la plastica, come si dice, diventava immediatamente colore, sfavillio e tutto, e ovviamente ci siamo danneggiati tutti quanti.
Però nella definizione si parla di 99% rinnovabile per l'eco futuro. Ci può spiegare questo gioco di parole?
Il gioco è proprio una definizione, perché le energie rinnovabili sono democratiche finalmente, possono non essere centralizzate come è l'energia nucleare. Io faccio energia per tutti. No, tutti fanno energia per tutti. Con l'era dei prosumer, delle comunità energetiche, l'energia diventa equa, più equa, proprio perché ognuno è più libero. Non è, come si dice, più agganciato con la giugulare a qualcuno che ti può anche chiudere l'energia se non la paghi. Capisci? Quindi è più equo perché ognuno può prodursi i prodotti per mangiare, anche in maniera diffusa, l'orto è per tutti. In più è più equo perché noi sempre più lavoriamo, con l'esempio di una delle nostre aziende, Dorica si chiama, con aziende che fanno diventare non più i dipendenti ma i collaboratori protagonisti, cioè in cui non c'è un gregario e un comandante, c'è ovviamente chi conduce e chi segue, voglio dire, ma ognuno poi spinge questa sentendosi protagonista, cioè una vita migliore e non più una società che punta al prodotto interno lordo. Noi vogliamo che sia la felicità interna lorda che ci guida. Che senso ha che io misuro il prodotto interno lordo anche con le armi che ammazzano oppure con i costi per il Covid? Mi spiego, quello non è la misura che aumentiamo il benessere, aumentiamo solo i numeri della finanza, non è quella che fa felice la gente. Noi possiamo vivere con molti meno numeri a livello monetario ed essere molto meglio serviti e molto più felici e avere molti più servizi a livello concreto, quindi è un'altra scelta. Quindi per noi è l'eco futuro e anche l'equo futuro.
Quindi in conclusione, riassumendo tutto il nostro discorso, secondo lei quali sono degli espedienti, se vogliamo anche banali, che tutti possiamo applicare nella vita di tutti i giorni per essere più sostenibili?
Beh, mettere i pannelli solari innanzitutto, chi non li mette e non sa oggi l'energia più concreta, cambiare il fornello del gas con un piatto a induzione immediatamente, sostituire la caldaia condominiale con una pompa di calore, acquisire un'auto elettrica piccola, eccetera, bere acqua naturalizzata senza prenderla dalle bottiglie, facendosi depuratori naturalizzati in onda osmosi per consumare meno plastica, utilizzare ovviamente progressivamente, risanare le proprie case mettendo gli infissi termici ad esempio prima ancora di tutto il resto, ma intanto fare questa piccola grande rivoluzione, affrontare le cose con che ovviamente andare poi al supermercato, le cose minime ormai non le dico più, cioè spengere la luce, chiudere i rubinetti, cioè ormai che fare la differenziazione dei rifiuti, chi non fa queste cose ormai che gli deve dire, è proprio uno proprio che ha perso il contatto con il pianeta. Quando vai a comprare in un supermercato stai attento, molti prodotti costano più le patatine fritte nell'oliaccio che le bistecche di carne tianina, tanto per capirci. Se compri una batteria, non essere coglione, prendi una batteria ricaricabile. Se compri un rasoio, non prendere un rasoio usa e getta. Sono tutte, perché è sempre conveniente ormai fare quest'altro, anche se il primo acquisto costa di più, ma dura molto di più, hai capito? E quindi ragionare con questo criterio significa consumare meno, ma molto meglio, con grande attenzione, comprare pane, la pasta, non comprate la pastaccia, la pasta mangiatene meno, ma mangiatela solo buona, grani antichi, cioè, come si dice, la scelta è del consumatore. E quando dicono ma il biologico costa di più, ma vai a vedere quanto ne devi, compra in maniera più oculata, non sprecare, non riempirti il frigorifero, lavora con tutta questa serie di criteri e si può vivere meglio già oggi, capito? Sono tante svolte con cui si può veramente avere una vita migliore, è tempo comunque di svoltare, ecco, e ripeto, è desiderabile e conveniente per tutti.
Quindi grazie ancora signor Roggiolani per averci prestato la sua voce per la sostenibilità.
Ringrazio voi, ringrazio lei per la grande sensibilità e per il bel dialogo. Arrivederci.
E grazie anche a voi amici di Radio UCI all'ascolto. Per Spazio Città siamo arrivati alla conclusione, ma ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao. Spazio Città.